sabato pomeriggio ed è il momento di Highlights qui su Radio Popolare. Ciao a tutti e tutte, bentornati e bentornate all'ascolto del magazine sportivo di Radio Pop. Un saluto da Luca Parena, in onda il sabato subito dopo il giornale radio delle 15.30 fino alle 16. Prima di cominciare vi ricordo i contatti della trasmissione: sport@radiopopolare.it è la mail se volete scrivermi. Tutte le puntate di Highlights sono disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare, le ritrovate alla voce trasmissioni sotto la lettera H. Come ogni puntata ripercorriamo adesso alcune notizie, alcuni spunti di questa settimana, lo facciamo con lo sguardo di Highlights attraverso i nostri flash, la copertina sonora della puntata di oggi.
Era facile fare il tifo per Zanardi perché ci ha dato 1000 lezioni senza mai salire in cattedra. Una lezione, forse la più importante, la regola dei 5 secondi. C'è un momento in cui tutti noi, non c'è bisogno di stare su una carrozzina, ha un momento in cui molla. Lui dice: no, tieni duro 5 secondi, perché in quei 5 secondi sconfini dai tuoi limiti e magari, se sei in gara, superi il tuo avversario.
È stato sfortunato Carlos in questo momento, perché comunque, sai, se lui fosse qua magari la situazione è totalmente diversa, e quindi, però nessuno lo può sapere, no? Però ecco, da parte mia sono contento di quello che sto facendo qualcosa di molto molto bello, però ecco, c'è un altro torneo qua, si parte da zero e vediamo come va.
Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan bir diğer takım oluyor Ahmetspor takımı değerli izleyenler.
Quello che vi ho fatto ascoltare ora era un breve frammento di una telecronaca della partita che è valsa la prima storica promozione in Super League dell'Ahmetspor. La Super League è la Serie A del calcio turco e in Turchia l'Ahmetspor non è una squadra qualsiasi, è la squadra della città di Diyarbakir, è la formazione rappresentativa della minoranza curda, una formazione dalla storia segnata da ricorrenti episodi di discriminazione, violenza e razzismo. Nonostante l'autoritarismo del governo e delle istituzioni calcistiche in Turchia, l'Ahmetspor riesce però a portare sui campi di calcio il nome curdo della città di Diyarbakir, Ahmed, nome curdo, e i colori verde, giallo e rosso che richiamano la bandiera della comunità. La partecipazione al prossimo campionato di Serie A potrebbe dare visibilità alle rivendicazioni della comunità curda, cosa che la Super League con ogni probabilità cercherà di contrastare. Ma di sicuro la storia dell'Ahmetspor è un esempio di come lo sport possa aiutare a dare voce a un'intera comunità in lotta contro la repressione. Ho poi messo in copertina la voce di Marco Pastonesi, giornalista sportivo, amico di Radio Popolare, che nei giorni scorsi ci ha aiutato a ricordare Alex Zanardi. Questa settimana a Padova ci sono stati i funerali di Zanardi, un atleta, un campione di cui davvero si sente la mancanza, ricordato non solo per le sue imprese sportive, ma per come attraverso lo sport sia riuscito a superare qualsiasi momento buio e soprattutto a ispirare, a rianimare, come diceva Marco Pastonesi, un'infinità di persone. un campione a cui davvero era impossibile non volere bene. Anche solo ascoltandolo in televisione o leggendo i suoi libri, un raro esempio di sportivo che ha saputo affrontare qualunque tipo di sfida. Questa settimana ha anche segnato l'inizio degli internazionali d'Italia al più importante torneo di tennis che si gioca nel nostro paese, a Roma. Jannik Sinner è attesissimo, vedremo che torneo sarà per il giocatore numero uno del mondo, che non avrà tra gli avversari il suo grande rivale, Carlos Alcaraz. Alcaraz è stato fermato da un serio infortunio al polso destro. Abbiamo però ascoltato in copertina qual è la mentalità di Sinner. Testa sul suo tennis, ogni partita comincia da 0-0, il suo obiettivo è cercare di dare sempre il meglio. Ne parleremo tra poco, guardando anche al periodo d'oro che sta vivendo da un po' di tempo ormai il tennis in Italia. Adesso ci ascoltiamo un brano, lei è Lord. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is, full of it, getting pumped up on the little bright things I bought. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new iPhone showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Pretty soon I'll be getting on my first plane. I'll see the veins of my city like they do in space. But my head's filling up fast with the wicked games up in flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys trip me up with their heads again, loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. It's not forever. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people how little we care. We're so happy, even when we're smiling out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like yeah. Tennis Court, Lord, qui su Highlights, sfumiamo il brano, come vi dicevo poco fa, adesso parliamo appunto di tennis, lo facciamo a partire dagli internazionali d'Italia, iniziati proprio pochi giorni fa a Roma. Dagli internazionali d'Italia gettiamo però anche uno sguardo più ampio sul periodo molto positivo che sta vivendo il tennis nel nostro paese. Lo facciamo con un ospite che adesso vi presento. Buon pomeriggio a Laura Golarsa. Ciao, buon pomeriggio Laura.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Laura Golarsa è stata giocatrice di tennis di livello internazionale, arrivata anche a essere la giocatrice numero 39 al mondo. Oggi è commentatrice televisiva da 15 anni nella redazione di Sky Tennis e poi è insegnante di tennis e anche a capo di un'academy che porta il suo nome. In questi giorni hai iniziato a seguire gli internazionali di tennis di Roma. Laura, che cosa ci si aspetta da questa edizione?
Ma tutti aspettano il vincitore, è inutile nasconderci. Jannik è sicuramente il grande favorito, di questi internazionali, non c'è il suo competitor numero uno che è Alcaraz. Lui sta vivendo un momento straordinario di forma, una striscia incredibile, storica direi. Poi c'è sempre l'incognita, no? C'è sempre la sorpresa, però insomma il livello che ha espresso Sinner negli ultimi mesi mi sembra abbondantemente sopra quello degli altri e tutti gli appassionati sperano di vedere finalmente dopo Panatta nel 76 mi sembra risollevare la coppa che poi ha alzato Jasmine Paolini l'anno scorso, per cui insomma ci sono buone probabilità, questo è quello che si aspettano tutti.
Eh sì, noi chiaramente non facciamo riferimenti troppo stretti all'attualità, però hai nominato doverosamente Jasmine Paolini che ha vinto, è stata una vittoria storica quella che aveva conquistato l'anno scorso. Come arriva da campionessa in carica a questi internazionali, lei?
È dura perché comunque quando devi difendere un titolo hai tantissima pressione, poi Jasmine non ha vissuto quest'anno un inizio di stagione buono, per cui non è così facile replicare, soprattutto per una ragazza come lei, che ogni partita è una battaglia.
Tornando un momento ancora su Jannik Sinner, beh, tutti hanno parlato giustamente di questo inizio di stagione che dopo la sconfitta agli Australian Open in semifinale è stato clamoroso comunque per lui, per tutti i tornei che ha vinto. Secondo te, parliamo sempre di Sinner, quindi mi rendo conto che nominare la parola pressione, insomma, con uno che vive per vincere, non ha molto senso. Però questa assenza di Alcaraz, il suo rivale, ovviamente numero uno di cui parlavi, in qualche modo può avere un'influenza su di lui, oppure per come lo conosci, lo conoscete, va dritto per la sua strada.
Ma io credo che Gianni, che sia proprio il giocatore che è talmente predisposto mentalmente a quello che gli sta succedendo, è stato costruito nella maniera migliore a livello mentale, che ovviamente sa di avere una chance in più, però penso che abbia anche l'intelligenza di andare match per match e non sottovalutare gli avversari. E quindi si dà sicuramente una grande opportunità, però lui è abituato a fare il suo e soprattutto a spostare l'attenzione sulla sua performance, neanche sul risultato, sempre proiettato al miglioramento, a vedere quello che arriva. E questo è quello che ci racconta ormai da anni. E poi sono arrivati tanti trofei, per cui quando tu arrivi a essere numero uno al mondo e sei un giocatore giovane come lui, in qualche modo hai qualcosa in più, no? Delle persone normali, cioè. Sei predisposto, sei nato per fare quella cosa lì e devo dirti che in questo momento sia Sinner che Alcaraz sono al di sopra dell'evento, cioè la pressione, la responsabilità solitamente la sentono i giocatori normali che arrivano ad avere una grande occasione e lui ha un po' ribaltato questa situazione, no? Lui sta andando per i record anche se in realtà non ci sta andando, stanno arrivando i record e quindi dal suo punto di vista la pressione lui non se la mette, lui lavora per degli obiettivi, lui è un professionista, ha la sua routine, ha il suo staff, ha la sua modalità, ha il suo percorso e di giorno in giorno affronta quelle che sono le difficoltà, no? Come la difficoltà dell'anno scorso quando si è dovuto costruire un piccolo torneo di allenamento perché era 3 mesi squalificato. E poi è arrivato in finale, e poi è arrivato in finale anche a Parigi, ha vinto Wimbledon. Figurati, quest'anno arriva da 5 Master 1000 vinti consecutivi. Quindi capisci che la parola sconfitta lui non se la ricorda più. Poi arriverà, tornerà a perdere. Quando ha perso una partita contro Mesnik, sembrava che fosse crisi, no? Ha perso la semifinale di Melbourne, ma sono tutte cose che appartengono più a noi, che giustamente anche noi abbiamo un ruolo. Dobbiamo raccontare storie e non è che possiamo dare tutto per scontato. Però il professionista che si trova dentro vive in una dimensione diversa e il numero uno vive in una dimensione diversa da quella che noi possiamo immaginare.
Questa dimensione a cui fai riferimento, però, vediamo che in qualche modo cambia anche la realtà attorno a questo giocatore. Noi ci parliamo appunto nei primi giorni del torneo, il Foro Italico di Roma, il torneo più importante che abbiamo in Italia in un periodo storico di, non so nemmeno se definirla crescita, quella ormai del tennis in Italia in questi ultimi anni. A te questo percorso che ormai da un bel po' di tempo stiamo vedendo in Italia, sempre più ragazzi, sempre più ragazze che giocano a tennis, sempre più persone che lo seguono, che impressione ha fatto da giocatrice, ma appunto da persona che continua a raccontarlo anche il tennis?
Guarda, in realtà noi i ragazzi che giocavano molto bene, soprattutto a livello juniores, li abbiamo sempre avuti. E poi, come in tutte le cose, ci sono i cicli. È chiaro che il campione trascina e quindi la generazione del campione comunque cerca di rimanergli attaccato, no? E abbiamo sicuramente dei numeri che sono storici, ma sono storici per tutti, perché se Cobolli entra nei primi 10, forse l'unico paese che ha avuto 3 dei primi 10 sono stati gli Stati Uniti con Sampras, Agassi e Courier, e per un periodo quando c'era Chang, per cui è sicuramente un evento straordinario, però è anche vero che una cosa tira l'altra, per cui non è una sorpresa che a cicli, quando inizia ad andare bene, si crei un movimento. Poi noi siamo dei privilegiati perché siamo comunque in una posizione centrale all'Europa, per cui il tennis gira un pochino intorno alla nostra zona, abbiamo sempre avuto tantissimi tornei, quindi grandi opportunità, e quindi capisci che quando si amplia un po' il movimento sono opportunità per i nostri ragazzi. E adesso si sta rismuovendo anche il tennis femminile, che ha subito, al di là delle vittorie della Paolini, che era rimasta, non dico da sola, però, perché abbiamo vinto la Billie Jean King per 2 anni, però non c'erano altre grandissime giocatrici e c'erano soprattutto poche giovani. Invece in questi internazionali si sono viste, sia nelle qualificazioni che nei primi turni di tabellone, anche delle ragazze che possono ambire a diventare protagoniste, per cui è eccezionale quello che sta succedendo. Non c'è una regola, però, cioè, così come si è creato il movimento, tra 5-10 anni potrebbe anche passare di mano, no? È quello che noi stiamo vivendo, quello che ha vissuto la Spagna per 2 generazioni, perché loro hanno avuto 2 generazioni e adesso hanno anche Alcaraz, che però stranamente non è supportato da altri, anche se questo Hodar, che è venuto alla ribalta nelle ultime settimane, ambisce anche lui a entrare velocemente nei top 10.
Se guardiamo al tennis proprio di base, diciamo, tu individui almeno 1 o 2 passaggi organizzativi fondamentali che hanno però sostenuto, aiutato a rendere più capillare il tennis in questi ultimi tempi?
Ma guarda, ti devo dire che la prima grande crescita noi come paese l'abbiamo avuta a livello numerico col Covid, perché col Covid molti hanno riscoperto il tennis come uno sport accessibile, no? E gli sport di squadra erano stati messi un po' da parte per tutti i motivi che sappiamo, quindi c'è stato un ritorno a giocare a tennis. La federazione ha fatto un lavoro capillare a livello di comunicazione con le scuole tennis eccezionale, perché comunque a livello di marketing e comunicazione credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Poi, se andiamo a vedere le storie dei grandi giocatori, sono tutte storie individuali, cioè Tartarini segue Musetti da quando è alla scuola tennis, quindi non è sistema Musetti, anche se poi la federazione ha fatto quel grande salto di qualità che, al posto che ostacolare i privati, ha iniziato a supportare i privati, e questo è stato il grande cambio. E cosa succedeva? Che prima tanti ragazzi bravi venivano un po' portati via dalle proprie radici, no? Per giocare magari nel centro tecnico, è arrivato Volandri da ex giocatore e ha capito e ha sponsorizzato il concetto che invece bisognava supportare il ragazzino che stava crescendo, che stava andando bene, ma non supportarlo solo economicamente, anche con l'affiancamento di uno staff federale che affiancasse però il suo maestro. Quindi è cambiato proprio il modo di collaborare, no? E questa cosa sicuramente è stato un po' un vento in poppa, perché le grandi difficoltà di tutti quando giocano a tennis e che devono emergere è che a livello economico si fa fatica,
certo.
Non sempre fai il percorso corretto, perché costa tanto andare in giro accompagnato, costa tanto andare a certi tornei. Invece noi abbiamo tantissimi tornei in Italia grazie al sistema federale, abbiamo una federazione che, se appena giochi bene, ti affianca uno staff e ti aiuta per portare avanti il tuo progetto. E poi abbiamo tanti coach privati, perché poi c'è da dire che anche la mia generazione, ma anche quella dopo, abbiamo iniziato ad avere ex giocatori che forti del fatto che non venivano più ostacolati, ma venivano un po' sponsorizzati, si sono messi a disposizione dei giovani, perché se andiamo a vedere, molti giocatori nostri di questa generazione sono affiancati dai giocatori della generazione prima, che magari non sono stati dei campionissimi, però che hanno fatto il percorso. Quindi capisci che è tutto un movimento che si aiuta e che mette la propria energia e la propria esperienza a disposizione di chi arriva. Quindi chi arriva sostanzialmente deve avere la fibra, deve essere buono, però si trova veramente il vento a favore.
Immagino che a livello di accesso, il tennis continui ad essere uno sport per chi ha la fortuna di poterselo permettere, però alcune cose, mi sembra di capire da quello che dici, sono state fatte per agevolare un po' questo percorso che resta molto difficile rispetto al passato.
Ma sicuramente la scuola tennis è più cara della scuola calcio o della scuola basket, anche solo per il fatto che su un campo comunque di 700 metri tu hai un maestro e quattro ragazzi, non puoi metterne 26 come a calcio, no? Le scuole dei bambini sono comunque numerosissime, quindi questo è un po' diciamo la situazione economica. Però poi se appena sei bravino, insomma, c'è chi ti può aiutare, e quindi comunque andando bene le scuole tennis, i circoli comunque magari aiutano i ragazzini che si distinguono, la federazione, se appena hai un minimo di livello internazionale, ti supporta. Se poi sei un giocatore, il tennis è diventato comunque uno sport, non è ricco come tutti vorremmo, no? Perché sicuramente c'è molta discrepanza tra quello che guadagna Sinner e quello che guadagna il 100 o il 200 del mondo, però rispetto ad altri sport, lasciamo stare il calcio, però rispetto ad altri sport, insomma, è dispendioso, però se appena giochi bene è anche uno sport che comunque ti ritorna. Per cui, come tutti gli sport, la parte più difficile è avere il livello.
Andiamo a chiudere con te, Laura Golarsa. Beh, per chi non lo sapesse, tu nel 1989 sei arrivata fino ai quarti di finale del torneo di Wimbledon, scusate se poco. A suo tempo è stata una grandissima impresa. Se allora ti avessero detto che un italiano sarebbe arrivato a vincerlo Wimbledon, ma poi abbiamo un po' riassunto alcuni dei grandi risultati di questi ultimi tempi ottenuti da giocatori e giocatrici italiane, tu che cosa avresti pensato allora in un flash?
Ma guarda, è chiaro che chi arriva per la prima volta fa l'impresa, e l'esperienza di chi ti sta, chi arriva prima di te è fondamentale. Dopo di me comunque hanno fatto quarti anche altre giocatrici, poi sono arrivate Pennette Schiavone a vincere lo Slam per prima, poi è arrivato Jannik, e quindi diciamo che tutti ci siamo dati una mano. Ai miei tempi, che pensa che era dei tempi di Adriano Panatta, che nessuno arrivava in fondo, era proibitivo come concetto. Adesso mentalmente è un po' più facile, cioè il ragazzino che gioca tennis sa che magari il compagno di circolo gioca professionista, il compagno del paese è numero uno al mondo, quindi è una strada molto più accessibile mentalmente.
E allora noi continueremo a seguire, anche grazie al tuo lavoro, Laura Golarsa, quello che ha da offrirci il tennis in questo periodo così fortunato per l'Italia. Grazie per essere stata con noi, Laura Golarsa, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Highlights per oggi termina qui, grazie per la collaborazione a Flavio Zocchi, noi ci risentiamo la prossima puntata, un saluto da Luca Parena, ciao!